mattina. Vorrei condividere con voi qualcosa che in questi giorni ho meditato. Un concetto semplice, ma anche penso profondo, che è la gratitudine. Se ricordiamo, quando noi siamo stati bambini, dei bambini piccolini, i nostri genitori ci hanno insegnato, oltre a dire papà, mamma, qual è l'altra parola che ci hanno insegnato a dire? Grazie, no? Grazie, ogni bambino gli viene insegnato a dire grazie, grazie quando riceve un giocattolo, un regalo, anche per una frutta, una mela, un cioccolatino, sempre dire grazie. Ma meditavo che questa parola grazie non è un grazie verso il papà o la mamma, ma un grazie anche verso il nostro Dio, perché tutto proviene da Lui. Tempo fa c'è stato un convegno cristiano in America, no? C'erano persone cristiane da tutto il mondo e c'è stato questo fratello indiano, no? Che si avvicinò a un pastore americano e questo pastore americano chiese al fratello indiano: ehi, tu cosa ne pensi di noi americani? Che concetto avete di noi americani? E questo fratello indiano dice: ma veramente vuoi che ti dica cosa penso di voi? Sì, sì, dimmelo pure, siamo fratelli in Cristo, vorrei sapere cosa voi indiani pensate di noi americani. E lui dice: voi americani non sapete tutto ciò che avete, ma vi lamentate sempre. E questo pastore americano effettivamente ha ragione. E questo non vale, penso, soltanto per gli americani, anche per noi italiani, i sudamericani. Ci lamentiamo sempre. Abbiamo tantissimo, tantissimo, e ci continuiamo a lamentare. Penso che la gratitudine dovrebbe essere tanta come è la nostra colpa. Noi abbiamo tanta colpa alle nostre spalle, che è la nostra vita passata, i nostri peccati. E Dio ci ha benedetto con tanto perdono, la sua grazia. Ma altrettanto abbondante deve essere la nostra gratitudine a Dio. Se vogliamo definire il Vangelo con tre parole, cosa possiamo dire? Cosa è il Vangelo con tre parole?
Favore immeritato.
La prima, colpa. Perché noi, prima di conoscere Dio, eravamo peccatori, eravamo colpevoli. La seconda parola, ciò che Dio ha fatto con noi, la grazia, colpa, grazia, e Dio ci ha benedetto con tanta grazia. La terza, la gratitudine. Colpa, grazia e gratitudine, perché Dio vuole da noi, si aspetta da noi un cuore grato a Lui. Io penso che questa è l'attitudine che tutti noi cristiani, figli di Dio, nati di nuovo, dobbiamo avere verso Dio, essere grati a Dio, perché eravamo colpevoli e Dio ci ha dato il suo amore, la sua grazia, ci ha accolto e noi non possiamo fare altro che dire grazie, grazie e grazie. Quindi un cuore grato a Dio, e quello è l'attitudine che noi cristiani vogliamo avere sempre. Ma ora pensiamo l'opposto alla gratitudine. L'opposto alla gratitudine è un cuore non grato a Dio, la ingratitudine. Ho cercato nel dizionario la definizione di ingratitudine, che dice che l'indifferenza o addirittura ostilità nei confronti di chi ci ha fatto del bene. Un cuore non grato, un cuore che non riconosce di aver ricevuto un bene da qualcuno. Non ho ricevuto niente da nessuno. E questo è un cuore ingrato, un cuore non grato a Dio. Ma la domanda che vi vorrei porre, secondo voi, l'ingratitudine, quindi un cuore non grato a Dio, è un peccato o no? Infatti, se ricordiamo Paolo quando scrisse a Timoteo nella seconda epistola, che scrisse Paolo nella seconda lettera a Timoteo, lui dice, Paolo scrisse a Timoteo, e dice, stai attento Timoteo, perché arriveranno momenti difficili, arriveranno gli ultimi giorni, momenti difficili. Ed è proprio questo che noi vediamo oggi nella nostra società, momenti difficili. Ma quali sono? Leggiamo insieme. Apriamo la nostra Bibbia e leggiamo nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 3, leggeremo dal versetto 1 al 4. Seconda Timoteo 3, capitolo 3, versetto 1 al 4. Vediamo cosa scrisse Paolo a Timoteo. Paolo scrisse, ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, irreligiosi, insensibili e sleali, calunniatori, intemperanti e spietati, senza amore per il bene, traditori, considerati e sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi... ok, basta, fino a qua. Quindi, qui possiamo vedere un elenco di peccati, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, religiosi, insensibili, eccetera, ma tra tutta questa lista troviamo anche ingrati. E mi domando, ma perché? Perché l'ingratitudine è messa in questa lista che elenca Paolo? E Paolo dice a Timoteo, stai attento Timoteo, allontanati da loro, dice, anche da costoro allontanati. Quindi gli dici, stai attento Timoteo a queste cose, a non essere influenzato da queste persone che hanno questi peccati, perché tu non finisca a fare parte di loro, allontanati. Quindi, aspetta, è una cosa forte quello che stai dicendo Paolo a Timoteo. Quindi in questo elenco c'è l'ingratitudine. Ma a volte noi cristiani tendiamo a confrontare un peccato con l'altro e a definire questo un peccato più piccolo, questo è meno grave, questo più meno, questo molto grave, no? Cerchiamo di dare una classifica di peccati meno gravi, peccati più gravi. Uno dice, vabbè, essere ingrato non è come essere un bestemmiatore, non è come essere superbo o un sleale, spietato, sono cose molto più brutte. Ingrato, non è così brutto. Ma sapete, per Dio non c'è differenza. Sappiamo che per Dio tutti i peccati sono uguali, si trovano nella stessa categoria. Sono tutti uguali, perché sono cose che a Dio non piacciono. Dio non dice questo, ok, Dio faccio passare, questo invece no, non l'accetto. No, per Dio peccato è uno solo, sono tutti uguali. Quindi anche l'ingratitudine, cioè un cuore non grato a Dio, è un peccato davanti a Dio. E nell'epistola, dopo, nell'epistola ai Romani, Paolo parla ancora circa l'ingratitudine. E Paolo in questo caso sottolinea che un cuore non grato a Dio rappresenta la porta, rappresenta un terreno fertile a tanti e svariati peccati. Quali sono? Leggiamo Romani dal capitolo 1 al versetto 21. Romani 1. Romani 1, 21. Qua Paolo sta parlando dei peccati dei pagani, persone che nonostante avevano visto l'opera di Dio, avevano visto il miracolo di Dio, non credevano in Dio. Leggiamo, versetto 21. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza se è ottenebrato. Poi, se noi leggiamo nei versetti successivi, dal versetto 24 al 27, leggiamolo insieme, versetto 24, Paolo dice: per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti, le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Cose inimmaginabili, cose bruttissime che vediamo qua. Ma questa vita così perversa, così peccaminosa, dove inizia? Inizia nel versetto 21. Inizia nel versetto 21, perché non lo hanno glorificato come Dio, non lo hanno ringraziato. Cioè non hanno avuto un cuore grato a Dio. Quindi, e non avere un cuore grato a Dio è l'inizio, è il primo passo di allontanarsi da Dio, è il primo passo a una vita peccaminosa, una vita immorale, a una vita che Dio non gradisce. Ma la domanda che vorrei porvi è: ma perché siamo ingrati a Dio? Perché? Sappiamo che l'ingratitudine è qualcosa che Dio non piace. Allora, perché lo siamo? Perché siamo ingrati a Dio? Tre possibili cause. La prima, che penso che questo lo vediamo, l'essere umano è ingrato perché ha molte aspettative. Le persone spesso si confrontano tra di loro, desiderano sempre avere ciò che non hanno. Come dice sempre il giardino del vicino, è più verde del nostro. Sempre ci confrontiamo, sempre vediamo ciò che non abbiamo. In Italia si dice che vediamo il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno. Faccio una parentesi. Sapete un aneddoto? Un uomo miliardario in America muore. E questo uomo lascia in beneficenza 350 milioni di dollari in beneficenza pubblica, no? Però questo uomo aveva soltanto un parente, un cugino, e questo parente lasciò 1 milione. Quando questo parente poi scoprì che lui riceve da questo parente miliardario 1 milione di dollari, mentre che invece in beneficenza aveva lasciato 350, questo uomo era arrabbiatissimo, era deluso. Ha detto: ma come? Io sono il suo parente, lui si aspettava molto di più. Ma uno dice: caspita, 1 milione è tantissimo, no? Sarei contento. Sì, ma quell'uomo non la pensò così, perché lui si confrontò con la beneficenza pubblica che loro avevano ricevuto molto di più. Quindi vi rendete conto che il cuore umano guarda sempre ciò che non ha e si confronta a continuazione con gli altri. E questo è l'inizio di un cuore non grato a Dio. Il secondo motivo perché noi non siamo grati a Dio perché dimentichiamo una cosa, e questo succede anche a me, dimentico di essere un debitore con Dio, dimentichiamo di essere debitori, pensiamo di meritare, di ricevere sempre di più e di più, ma siamo noi che siamo in debito con Dio, perché noi eravamo peccatori e Dio ci ha perdonato, siamo in debito con Dio, è Dio che ha offerto il suo figlio sulla croce, come abbiamo letto prima. Non è che Dio è in debito con noi, perché a volte sembra che Dio fosse in debito con noi, Dio, tu mi devi dare questo, tu mi devi fare questo. Invece no, non dimentichiamo che siamo noi debitori con Dio. Non dimentichiamo le benedizioni che riceviamo da Dio, perché noi siamo così abituati a ricevere tante benedizioni da Dio che diamo per scontato tutto. Addirittura ci sentiamo meritevoli di ricevere benedizioni da Dio perché? Perché siamo figli di Dio, perché siamo nati di nuovo, perché siamo cristiani e pensiamo di meritare di più e di più e di più. Ma non dimentichiamo, cari fratelli e sorelle, che tutto ciò che noi abbiamo è merito di Dio. E terzo, il terzo motivo è perché a volte confondiamo i nostri desideri con i nostri bisogni. È normale che una persona desideri una famiglia, è normale che una persona desideri una casa, uno stipendio a fine mese per poter coprire le spese di casa, è normale che una persona desidera fare delle vacanze, dei momenti di svago. Invece, e spesso, noi diciamo ho bisogno di un tipo di famiglia, ho bisogno di un tipo di moglie, ho bisogno di un tipo di marito, ho bisogno di un tipo di figli, ho bisogno di un tipo di lavoro, ho bisogno di un tipo di stipendio. Pensiamo di aver bisogno di tante cose per poter vivere e tutto quanto noi lo vediamo come una necessità indispensabile per essere felici. Infatti la società moderna ci fa vedere tutte queste cose come una necessità, ma possono, penso, essere dei desideri, ma non sono delle vere necessità, sono dei desideri che tutti noi abbiamo ed è normale, ma non sono delle necessità. Allora cosa succede? Quando noi vediamo i nostri desideri come delle necessità e come se alcune di queste non riusciamo a raggiungerli, allora diventiamo ciechi, non vediamo ciò che c'è intorno a noi, non siamo in grado di valutare, di apprezzare le cose che Dio ci ha donato e ci dona ogni giorno, perché pensiamo che sia una nostra necessità e viviamo ingrati, abbiamo un cuore non grato a Dio, perché sempre c'è questo sentimento che mi manca qualcosa. Ma basta guardare intorno a voi, basta che tu ti giri a destra o a sinistra, la persona che tu hai al tuo fianco, la tua moglie, il tuo marito, il tuo figlio, il tuo fratello, il tuo amico. Non è questa una grande benedizione di Dio? Sapete, se non l'avete mai fatto, su un giorno vi capita, se andate in ospedale, magari al reparto di oncologia pediatrica, sono sicuro, sono certo che in quel momento ringrazierete Dio per i figli che avete. O se un giorno aprite il giornale, ci arriva ogni tanto di porta aperta il gruppo di cristiani perseguitati nel mondo, sono sicuro che ringrazierete, perché oggi siamo qua in una sala al caldo, che possiamo aprire la nostra Bibbia in piena sicurezza, senza rischiare la propria vita. Abbiamo molti motivi per ringraziare al Signore e avere un cuore grato a Dio, per le cose che Dio ci dona ogni giorno e noi siamo ciechi, non lo vediamo. Intorno a noi, le persone, intorno a noi, al lavoro, in famiglia, a casa, in chiesa. Non diamo per scontato queste cose, cari fratelli e sorelle. Un uomo non commetterebbe adulterio se fosse grato per la moglie che ha. Una persona non ruberebbe se fosse questa persona grata a Dio delle cose che ha. Una persona non avrebbe invidia per il talento o doni che un'altra persona ha se fosse grata a Dio per quello che riceve da Dio, i doni spirituali. Sapete, nel 1863, sempre negli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln fa il suo discorso alla nazione, la sua proclamazione per proclamare il giorno del ringraziamento. Il giorno del ringraziamento viene celebrato in America il quarto giovedì di novembre di ogni anno. Le famiglie, amici, parenti si riuniscono intorno a un tavolo, mangiano e ringraziano a Dio per ciò che hanno ricevuto. E una cosa che mi ha colpito molto è il discorso che fece Abraham Lincoln alla nazione. Vorrei leggere soltanto una piccola parte. E lui dice: l'anno che si avvia alla fine è stato ricolmo della benedizione di campi fruttuosi e di cieli salubri. A queste munificenze, di cui godiamo così costantemente da essere portati a dimenticare la loro fonte, se ne sono aggiunte altre di natura così straordinaria da non poter che penetrare e addolcire anche i cuori abitualmente insensibili alla provvidenza sempre vigile di Dio onnipotente. Penso che questo vale anche a noi. Siamo ricolmi di benedizioni, godiamo costantemente di benedizione da parte di Dio, però dimentichiamo da chi provengono queste benedizioni. A volte noi pensiamo che siamo riusciti a comprare la macchina, wow, perché ho risparmiato tantissimo, anni di risparmio, di lavoro. O siamo riusciti a firmare il mutuo in un appartamento, una casa, diciamo wow, è stata dura, perché abbiamo sofferto, messo da parte soldi, però tutto questo non è da Dio, tutto questo non proviene da Dio. Non dimentichiamo mai, cari fratelli e sorelle, da dove veniamo, cioè dalla vita che avevamo prima di conoscere Gesù, una vita nelle tenebre, una vita nel peccato, una vita senza speranza, con un unico destino, diritto all'inferno. Ma Dio, il suo Figlio Gesù Cristo, ci ha riconciliato a Dio e non siamo in debito con Lui, perché Lui ci ha permesso di far parte del suo popolo, di accoglierci così come eravamo. E in più siamo benedetti perché riceviamo tante benedizioni da Dio ogni giorno. Non dimentichiamo questo. Ricordiamo chi eravamo prima e chi siamo noi oggi. Non merito nostro, ma merito di Dio, che Dio ci ha cambiato, Dio ci sta purificando. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare di Matthew Henry. Lui era un uomo di Dio che negli anni, nel secolo XIX, lui ha scritto dei commentari biblici, Matthew Henry. E lui racconta che una volta, mentre che andava in città, è stato derubato e poi lui, quando si ritrova con i suoi fratelli, gli chiedono: ma cosa è successo? No, mi hanno derubato, però ringrazio Dio per questo. Ma come ringrazio Dio per questo? Sì, sai perché? Ho quattro motivi per ringraziare a Dio per quello che mi è successo. La prima, perché è la prima volta che mi succede qualcosa del genere. È la prima volta che mi hanno derubato. Secondo, non mi hanno derubato la vita, mi hanno derubato dei soldi. Terzo, sì, mi sono portato via tutti i soldi che avevo, ma non erano tanti. E quarto, sono stati altri che hanno derubato, non sono stato io a farlo. Però sì, questo va bene. Grazie. Quindi, questo uomo di Dio, nonostante ciò che le era successo, lui ha visto sempre un motivo per ringraziare a Dio, anche nelle disgrazie, nelle cose che noi, per noi uomini, possiamo vederlo come una cosa difficile da affrontare. Per questo uomo invece lui è riuscito a capire e a trovare una motivazione per ringraziare a Dio. E Paolo scrisse, quando fa un avvertimento contro le false dottrine, leggiamo in Colossesi capitolo 2, quello che scrisse Paolo, Colossesi 2,7, Colossesi capitolo 2, versetto 7. Qua Paolo, magari leggo dal versetto 4 al 7, qua sta parlando Paolo delle false dottrine. Al versetto 4 leggiamo: dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così come nate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Quindi abbondate nel ringraziamento, quello che Paolo sta esortando alla Chiesa di Colossi. E questo vale anche per noi. Penso che possiamo anche applicarlo alla nostra vita, che dobbiamo abbondare in ringraziamento a Dio. Ma quindi abbiamo visto perché siamo ingrati, adesso vediamo perché invece è buono dare grazie a Dio, perché a Dio piace questo, perché è buono ringraziare, avere un cuore grato a Dio. Elencheremo 6 punti. Il primo è perché Dio ci chiede di essere grato, grato perché Lui è Dio. Dobbiamo essere grati a Dio perché Lui è Dio, Lui ce lo comanda. È un comandamento, non è una cosa che se vuoi puoi farlo, se non vuoi no. Dio dice dovete farlo, è un comandamento. Punto, dobbiamo farlo. E sempre in Colossesi al capitolo 3, 17, Paolo dice: qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù Cristo, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Ringraziando Dio Padre. Dare grazie a Dio sempre, mentre fai le spese, mentre vai in macchina, mentre che porti i bambini a scuola, mentre studi in biblioteca, mentre fai un esame, un compito, qualunque cosa tu fai, dai grazie a Dio. Qualunque cosa noi facciamo, dobbiamo dare grazie a Dio, perché questo piace a Dio. È un comandamento che Dio ci chiede di fare. Secondo, la gratitudine ci permette a noi di entrare nella presenza di Dio. E questo possiamo leggere un salmo bellissimo che conosciamo, penso, molti di noi, Salmo 100. Il Salmo 100 che parla proprio di questo, come lodare il Signore, come possiamo entrare nella presenza di Dio. il Salmo di Davide, il Salmo 100. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il suo popolo, egregia di cui egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. È bellissimo. Quindi noi quando ci avviciniamo a Dio, dobbiamo portare il nostro ringraziamento a Dio, la nostra lode, il benedire il suo nome. Questo è il culto che Dio gradisce, questo è il culto che Dio vuole ricevere da noi, la nostra gratitudine, per entrare nella presenza con Dio. Quando noi preghiamo, la prima cosa è ringraziare a Dio, perché è un culto, qualcosa che noi stiamo offrendo a Dio. Non dimentichiamo che è il Dio, è Lui, solo Lui. Terzo, la gratitudine glorifica Dio. Quando noi abbiamo un cuore grato a Dio, noi stiamo glorificando Dio. Non glorifichiamo a Dio per farlo diventare più grande, perché Dio non ha bisogno di essere diventato, cioè che noi lo facciamo diventare più grande, perché Lui lo è già di suo, è un Dio grande. No, noi attraverso la nostra gratitudine, noi stiamo glorificando a Dio. È un modo come noi possiamo glorificare a Dio, innalzando il suo nome, glorificando il suo nome. Quarto, la gratitudine produce in noi la pace di Dio. Se tu vuoi avere la pace di Dio, devi avere un cuore grato a Dio. La gratitudine di Dio produce in noi, in ogni persona, una pace. E questo lo possiamo leggere in Filippesi 4. In Filippesi al capitolo 4 al versetto 6. Paolo dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere, in suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Ringraziamenti. Paolo sta esortando ai cristiani di Filippo, ma vale anche per noi oggi, a non angustiarsi delle cose, ma bensì di chiedere a Dio aiuto. Se hai bisogno, chiedi aiuto a Dio. Rivolgere, dobbiamo rivolgere le nostre suppliche a Dio, far conoscere a Dio le nostre paure, le nostre difficoltà. Condividiamo con Dio questo peso che a volte noi portiamo alle nostre spalle e pensiamo di accavarcela da soli. Invece no. Paolo dice: non ti angustiare, cioè non ti disperare, ma in ogni cosa fate conoscere a Dio le vostre richieste in preghiere, suppliche, accompagnate da ringraziamento. E Dio verrà al nostro soccorso. Dio ci aiuterà di sicuro, Dio ci ascolterà di sicuro. La vita non è facile. Qualcuno ha perso delle persone care, altri stanno combattendo con un matrimonio difficile, altri combattono con delle malattie, altri devono affrontare situazioni difficili, lavoro, in famiglia, altri devono affrontare delle incertezze del proprio futuro, parlo ai giovani, altri lottano con il proprio passato. Il cuore soffre, il carico sulle spalle è pesante, ma la parola di Dio ci dice che non ci dobbiamo angustiare, ma che dobbiamo rivolgere le nostre preghiere, le nostre suppliche a Dio, e Dio ci aiuta. Dobbiamo dare grazie a Dio in modo come, cioè dare grazie a Dio non perché Dio fa le cose che noi vorremmo, perché a volte noi chiediamo una cosa ma Dio risponde in un altro modo. Non è questo il ringraziamento, per dire hai fatto quello che ti ho chiesto Dio, no. Ma ringraziare a Dio anche quando non sappiamo ancora la risposta, per fede, perché sappiamo che Dio risponderà sempre per il nostro bene, perché Dio è il nostro padre, è il nostro papà. Che padre non vuole il meglio per i propri figli? Dio è il Padre Supremo e vorrà sempre il nostro meglio. E nonostante Lui decida di fare a modo suo, diverso da quello che noi chiediamo, Lui lo farà sempre per il nostro meglio. E Lui sarà sempre con noi. Dio ha promesso al suo popolo che Lui sarebbe stato sempre presente con il suo popolo. Lui avrebbe sempre rinforzato, protetto il suo popolo. 5. La gratitudine è un indicatore della condizione spirituale del cuore. Una persona che è grata ha un comportamento retto, ha un cuore retto. Una persona che sa che nonostante le proprie colpe, Cristo ha riconciliato questa persona a Dio. E questa persona vive soltanto per fare una cosa, dire grazie a Dio per questo. Questa persona viene vista da Dio come una persona giusta, una persona che è consapevole, che non potrà mai fare nulla per meritare la grazia di Dio. Un cuore grato a Dio è un indicatore della propria condizione spirituale davanti a Dio. Un cuore grato a Dio, un cuore aperto, un cuore umile, ha un cuore riconoscente a Dio. Tutti ci domandiamo: qual è la volontà di Dio nella mia vita? E questo è il lavoro che Dio ha preparato per me? E questo è il matrimonio che Dio ha preparato per me? E ci cervelliamo, diciamo, ma non lo so, forse sì, forse no. Pensiamo. Ma sapete, la risposta è molto più semplice di quello che noi pensiamo. E la troviamo in Prima Tessalonicesi 5. Al versetto 18 è molto interessante e lo saprete già adesso qual è la volontà di Dio. Tessalonicesi capitolo 5 versetto 18: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. In ogni cosa rendete grazie. Io posso dirvi qual è la volontà di Dio per la vostra vita e voi potete dirmi a me qual è la volontà di Dio per la mia vita, cioè rendere grazie a Dio. Questa è la volontà di Dio nella mia vita, nella tua vita, rendere grazie a Dio, un cuore grato, ringraziando continuamente per ogni cosa a Dio Padre. Se mi lamento, se piango a continuazione per le cose che non vanno nella mia vita, sono ripieno di me stesso, non sono ripieno dello Spirito Santo. Se invece sono grato a Dio per la vita che ho, per le persone che ho al mio fianco, per il lavoro, per la situazione in cui mi trovo, sicuramente sarò ripieno dello Spirito Santo. Quindi voi potete, come voi non potete vedere in me se io ho il cuore ripieno o no dello Spirito Santo. Io non posso vedere in voi se siete ripieni dello Spirito Santo, ma potete sì sapere se avete il cuore pieno dello Spirito Santo con un atteggiamento grato a Dio, se siete grati a Dio. Quindi la domanda è: sei grato a Dio? Sei grato a Dio o no? E un esempio di un uomo grato a Dio, chi è? Gesù Cristo. Gesù è stato il primo uomo a vivere tutta la sua vita su questa terra dando grazie a Dio. Lui è stato un uomo che sempre ha ringraziato. Se ricordate quando Lazzaro muore e viene, le sorelle chiamano a Gesù. Magari leggiamolo in Giovanni 11, vediamo cosa dice Gesù davanti a questa situazione che lui deve affrontare con la morte di Lazzaro. Giovanni capitolo 11, 41, quando Gesù chiede alle persone di spostare la pietra, no? Dalla tomba, dice: tolsero dunque la pietra, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Gesù dà grazie a Dio, a suo Padre, a continuazione. Se preghiamo noi a nome di Gesù e suo Figlio, sicuramente Dio ci ascolta, sempre. Gesù ringraziava sempre per il pane, ma non lo faceva come una routine, ma lo faceva veramente di cuore. Tu dai grazie a Dio per ogni cosa, piccolo o grande che questa sia. Tu ringrazi Dio per il giorno che hai davanti a te, per il pane, per la tua famiglia, per il tuo lavoro, per la tua casa, per i tuoi risparmi, pochi o tanti questi siano, per la tua salute, eccetera. Penso che abbia una lista infinita. Ricordo una delle cose quando iniziai a insegnare nella scuola domenicale ai bambini di 5 anni, la prima cosa noi maestri è di insegnare ai bambini a pregare. Loro non sapevano pregare. Ma pensate alle cose che avete ricevuto dai vostri genitori. È vero, ho ricevuto una macchinina elettrica con delle batterie, io ho una bambola, tutte queste cose sono cose che dovete ringraziare. Hanno fatto una lista infinita e non finivano mai di ringraziare al Signore, anche per lo zaino, anche per il libro, per colorare. Ringraziavano questi bambini. Abbiamo una lista infinita, a volte noi diciamo, ma non lo so per che cosa posso ringraziare Dio. È una lista infinita. Poi, come abbiamo anche visto prima nella Santa Cena, quando Gesù, quando stavano celebrando la Pasqua, intorno a un tavolo, prese il pane e il vino, e Gesù dice, dopo aver reso grazie, speso il pane e diede a loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo è il calice, il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Interessante questo, quando lui dice, dopo aver reso grazie. Ma pensate, un uomo che sta per tra poco essere immolato in croce, un uomo che sta per dare la sua vita per tutta l'umanità, un uomo che sa che sta per soffrire, per morire, e lui dice grazie a Dio. Lui dice grazie a Dio, penso, e se lui fosse qua, Gesù, questa mattina qua con noi, lui direbbe ancora grazie a Dio, perché grazie a al suo sacrificio che tutti noi siamo qua riuniti. Lui lo sapeva già di questo momento, penso, e perciò lui dice prima ancora al suo Padre grazie. Perché nonostante la sua sofferenza, Dio avrebbe fatto un grosso miracolo in tutto il mondo. Sono le persone che hanno aperto il loro cuore a Dio. Per questo Gesù dice grazie, nonostante ciò che sta per accadere nella sua vita. E ultimo punto, la gratitudine è l'occupazione che avremo tutti noi in cielo. Per quando un giorno noi saremo in cielo, non faremo altro che dire grazie, alleluia, osanna, Abba Padre. Daremo grazie a Dio, quindi un cuore grato a Dio su questa terra è un cuore che si sta esercitando alla vita futura, alla vita celeste con Dio, una vita dove noi daremo grazie a Dio. Leggiamo Apocalisse. Vediamo una cosa molto interessante in Apocalisse 8, Apocalisse capitolo 11, versetti 16-17. Leggiamo. E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio, dicendo: ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Ti ringraziamo, Signore. E questo è quello che noi vogliamo fare su questa terra e anche un domani, quando saremo in cielo, per sempre l'eternità. Ma ora, prima di concludere, vorrei fare un paragone veloce tra un cuore grato e un cuore ingrato, un cuore non grato a Dio. Un cuore grato è un cuore umile, come abbiamo detto prima. Un cuore che pensa, che dice, io non merito tutto questo. Ho molto di più di quello che merito. È un cuore che ha sempre presente la sua condizione di debitore, di colpevole davanti a Dio, che nonostante tutto Dio ha avuto grazie con questa persona. Pensa che tutto è merito di Dio e lo continua a ringraziare ogni giorno. Il suo pensiero è centrato su di Dio e sulle altre persone, non su di se stesso. Quando parla con le altre persone, parla di Dio, oppure parla della situazione delle altre persone. Come stai? Cosa posso fare per te? E si sente una persona soddisfatta di tutto ciò che ha, indifferentemente poco o tanto abbia. Una persona si sente piena, soddisfatta di tutto ciò che ha e non si confronta con gli altri. Questo è un cuore grato. Invece un cuore ingrato è un cuore orgoglioso. Un cuore che dice io merito molto di più di quello che ho. Un cuore che ha dimenticato la sua condizione di debitore. Un cuore che non si sente colpevole dei propri peccati e che non riconosce che tutto ciò che ha è solo grazie a Dio. Pensa che tutto è merito suo, quindi non deve ringraziare nessuno. Pensa che tutto è per il bene che riceve. È centrato su di se stesso. Quando parla con le persone parla soltanto dei suoi problemi, dei suoi progetti, dei suoi piani. Mi hanno fatto questo, ho sofferto questo, non so cosa fare. Tutto intorno a lui, a lei. È un cuore che si sente insoddisfatto sempre. Sente un vuoto, nonostante tutto ciò che ha, sempre c'è un vuoto. Noi spesso pensiamo che meritiamo tutto nella vita, e sempre di più. Meritiamo un lavoro, uno stipendio alla fine del mese, meritiamo avere buona salute, meritiamo una bella famiglia, meritiamo dei figli bravi, sani, meritiamo un bel matrimonio. E questo senso di meritare tutti questi bei regali che vengono da Dio sono espressione del nostro orgoglio. Al contrario, una persona che pensa di non meritare nulla, di non meritare tutte queste belle cose, è una persona umile. Ricordiamo quello che abbiamo detto all'inizio, il Vangelo, colpa, grazia e gratitudine. Un cuore umile rappresenta un terreno fertile alla gratitudine, un cuore orgoglioso purtroppo invece rappresenta un cuore, un terreno fertile all'ingratitudine, un cuore che pensa di meritarlo tutto, anzi di meritare sempre di più. E qua vorrei fare un piccolo esperimento con voi, perché non vi spaventate, ma io ho bisogno delle due mani. Allora, vediamo. Pensiamo che questo siamo noi, il nostro cuore, questa busta qua, e questa acqua rappresentano le benedizioni che Dio ci dà ogni giorno. La riempiamo nel nostro cuore e sentiamo il nostro cuore pieno di benedizioni. Questa acqua che magari può dissetare qualcuno, questa acqua che può fare del bene a una pianta, farla crescere, un albero, e dare dei frutti. Questa semplice acqua può fare tanto. Magari per uno dice, ma non è nulla, invece è tanto. Questo è il tuo cuore pieno di benedizione. Un cuore che non vede altro che dire grazie a Dio. Un cuore invece orgoglioso, un cuore cieco, che non vede le benedizioni che Dio gli dà ogni giorno. è questo. Le benedizioni che arrivano e poi, siccome non vede quello che lui ha, li perde e le benedizioni vanno via. E lui sempre sentirà nel suo cuore un vuoto. Quest'acqua non servirà a nessuno, a niente. È un'acqua persa. Sono le benedizioni che vanno via. È un semplice esempio delle benedizioni che noi riceviamo ogni giorno da parte di Dio. E per concludere vorrei citare la vita di Paolo. Paolo sappiamo che lui è stato un uomo di Dio, è stato in prigione, non aveva le cose primordiali, non aveva la libertà, magari non aveva acqua e cibo. Non aveva neanche la salute perché sappiamo che lui dopo si ammalò.
Scusate, adesso sì, va bene.
Invece, nonostante tutto ciò, Paolo, in Filippesi 4, 18 e 19, dice: ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza. Sono ricolmi di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato e che è un profumo di odore suave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. E il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza. Lui dice: ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza. Ma lui è in prigione, Paolo. Che abbondanza? Di che abbondanza parla? Sicuramente non abbondanza materiale, perché lui era in prigione, non aveva nulla. Paolo sta parlando dell'abbondanza di Cristo nel suo cuore, perché Paolo dice: io ho tutto perché ho Cristo nel mio cuore. E questa è l'abbondanza di cui parla Paolo. E poi Paolo si preoccupa per la chiesa di Filippesi, di Corinto, di Efeso, che scrive queste lettere per benedire loro. Cioè lui, pensate, una persona che è in galera, è in prigione, scusate, che si preoccupa per quelli che sono liberi, perché hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno dell'aiuto di Dio. In conclusione ti voglio fare questa domanda: come ti senti? Ti senti in abbondanza? Ti senti vuoto? Senti di avere un cuore umile? Senti di avere un cuore orgoglioso? Ti senti nel diritto di essere felice, di avere una famiglia, di avere un lavoro, un bel matrimonio, bei vestiti, vacanze, salute, un futuro di successo? Oppure ti senti grato, ti senti grata per la tua vita, per le persone che Dio ha messo intorno a te, per la situazione in cui ti trovi oggi? Dio si aspetta da noi la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza per ciò che Lui ha fatto e per ciò che Lui continua a fare ogni giorno. Dio ha promesso ai Suoi figli, alle Sue figlie, la Sua presenza, il Suo sostegno sempre. Lui non ha mai promesso che non avremo mai problemi. Le difficoltà, problemi ce l'avremo sempre, non potremo mai fuggire a loro, ma Dio ci esorta a non angosciarci, ma di rivolgere a Lui le nostre suppliche, le nostre preghiere, con un cuore grato, con un cuore riconoscente a Dio per tutte le benedizioni che riceviamo da Lui. E la sua pace sarà per noi come una fortezza che proteggerà la nostra mente dalle paure, dalle preoccupazioni, dall'ansia. E questa è la pace che Dio ci vuole dare a ognuno di noi e che ognuno di noi può avere con un cuore grato a Dio, per fede, per ciò che Lui farà domani, tra un mese, tra un anno, nella tua vita. Per fede, diamo grazie a Dio. Per fede diamo a Lui tutto tutti i nostri pesi, non portiamolo noi da soli, ma Dio vuole condividere questo peso con noi. Questa pace ci darà la serenità di cui abbiamo bisogno tutti e la gioia di continuare a vivere con e per Dio. E con questo voglio concludere, perché questo è il mio desiderio, che questo anno che abbiamo vissuto insieme, difficile, pieno di sfide, sorprese, nuove, cose che sono accadute, brutte, belle che siano, sono tutte benedizioni di Dio che ci aiutano a crescere nella fede, che ci aiutano a crescere come uomini, come donne di Dio, per affrontare situazioni che verranno dopo il futuro. Abbiamo tanti motivi per avere un cuore grato a Dio. Non dimentichiamo da dove proveniamo, non dimentichiamo chi siamo oggi noi, grazie al sacrificio di Gesù della croce. Oggi possiamo dire Padre al nostro Dio, possiamo chiamarlo Padre a Dio, perché siamo i suoi figli. E questa è una cosa meravigliosa, e questo ci deve dare energie, ci deve dare gioia nel cuore, e proprio vivere ogni giorno con tanto animo, forza, desiderio di affrontare ogni giorno, perché sappiamo che Dio è con noi, sappiamo che Dio ha preparato qualcosa per noi, qualcosa di buono che solo Dio può fare per te e per me. Quindi ringraziamo a Dio a continuazione. Abbiamo un cuore grato a Dio, un cuore umile. Non merito niente, Dio, ma so che tu mi darai tanto, molto di più di quello che io mi aspetto, che mi posso immaginare. Dio lo farà. Ripeto, basta guardare intorno, la persona che ha al tuo fianco, in famiglia, al lavoro, quello che hai. Non è poco, è tanto quello che Dio ci sta donando ogni giorno, tanto. E Dio ci vuole donare ancora di più. Quindi, con un cuore grato a Dio, diciamo grazie Dio, grazie, grazie e grazie. E questo è quello che noi vorremmo dire ogni giorno, fino a quando saremo in cielo con gli angeli a cantare grazie, osanna. Alleluia.